Allora, abbiamo in linea adesso Alberto Clò, che è un professore che insegna economia industriale all'Università di Bologna, è stato anche ministro dell'industria nel 1995-96, ministro dell'industria e del commercio estero, adesso dirige anche una rivista che si chiama Energia, anzi l'ha fondata questa rivista, adesso la dirige Energia. Buonasera professor Clò.
Buonasera a voi.
Noi l'abbiamo invitato perché è autore di un saggio dal titolo Si fa presto a dire nucleare, il Mulino Edizioni. Ora già il titolo fa intravedere qualcosa, perché il professor Clò è un convinto, come dire, filo nucleare, no? Ma non è convinto che l'Italia sia tra i paesi più, come dire, insomma, che hanno scelto le virtù del nucleare in un certo senso, insomma, delle perplessità, no? Così. Ed è vero che il professor Clò non crede che tutto questo sia poi la conseguenza di quella paura derivata da Chernobyl e dal referendum antinucleare del 1987, è così professore?
Sì, in realtà nell'87 il nucleare era già moribondo. Cioè, voglio ricordare, proprio per stare coi piedi per terra, che allora, fatta la dichiarazione per cui io sono nuclearista, non pentito, ma non fazioso. Ritengo anche che la faziosità sia il maggior regalo che si possa fare agli antinuclearisti. Qui dimentichiamo una cosa, dimentichiamo che abbiamo alle spalle un quarto di secolo in cui abbiamo distrutto tutto.
Sì.
Abbiamo distrutto, diciamo, la prima risorsa del nucleare, che è il sapere scientifico, progettuale, gestionale, manifatturiero. E noi avevamo capitalizzato un forte sapere negli anni, siamo partiti tra i primi, siamo stati il terzo paese, inizio anni 60.
Cioè, lei per sapere intende, insomma, tutta l'esperienza, il patrimonio,
certo,
anche, tutte queste cose.
La tecnologia nucleare,
esatto,
è assimilabile, diciamo, forse solo a quella spaziale, diciamo.
Sì,
abbiamo
certo.
Distrutto tutto.
Sì.
È una tipica commedia italiana per cui quando si è arrivati a distruggere veramente tutto si è cominciati a criticare chi, e spesso gli stessi che ne erano stati causa, criticare l'uscita, quella è stata una scelta del paese, non la si può imputare solamente alle ambientalisti. Nel 75 fu fatto un piano nucleare che faceva vedere i soci verdi francesi, in cui il Parlamento all'unanimità approvò un piano di oltre 60 centrali per 62.000 megawatt, non ne abbiamo costruiti nessuno. Quindi sono un nuclearista non fazioso, che significa che bisogna dire le cose come stanno, e le cose non stanno come la propaganda sta, diciamo, decantando. La propaganda, a mio avviso, non porta da nessuna parte, quindi io penso che bisogna avere un grande senso di realismo, di pragmatismo, avere la consapevolezza dei problemi da risolvere, non è decantando le virtù. Le condivido,
certo.
La dipendenza, eccetera.
Però un po' di propaganda, professor Clò, ci vuole, per, visto che viviamo sempre questo clima, insomma, dominato.
Ma la propaganda è labile, guardi che è la classe politica che oggi scopre il nucleare è la stessa classe politica che l'ha distrutto. Non piace mai citarsi perché è sempre...
Lei in questo momento non fa un discorso di destra, di sinistra, eccetera. Parliamo in generale.
Ma nel 95, esatto, io ministro, l'industria del 95.
Sì.
Ed eravamo a 8 anni dall'uscita del nucleare e costituì una commissione per mappare quello che era rimasto e se era possibile, diciamo, arrestare l'emorragia, soprattutto nel campo della ricerca.
Sì.
Certo, pensavo di riaprire le centrali, un governo tecnico che viveva la giornata. Fui attaccato dalla gran parte di loro che oggi criticano, non so bene chi, perché uscivano dal nucleare. Allora, la scelta è condivisibile, è una scelta di lunghissimo periodo, che richiede molte condizioni istituzionali, politiche, a cominciare proprio da una forte condivisione politica e sociale. Non possiamo ricreare, diciamo, situazioni tragicomiche come il ponte sullo Stretto di Messina.
Certo.
E quindi bisogna arrivare comunque a un qualche forma di accordo che condivida, se non altro, con l'opposizione un percorso verso dove andare, entro cui poi predisporre gli atti normativi che sono stati fatti. Ma se vogliamo vedere gli atti normativi, la legge del 99 e un decreto di inizio 2010, quella che io chiamo la via crucis, o il gioco dell'oca, prevede 64 passaggi decisionali.
E quella è l'assurdità, certo.
Già oggi si pensa di riformare quella legge.
Sì,
quindi, tra il dire le virtù, benissimo, ma questo non serve assolutamente niente. Se invece proprio l'opinione pubblica, non condivido chi prima ha detto non bisogna fare dibattito, ma avete detto che non si riescono a fare i termovalorizzatori, non si riescono a fare le discariche, non si riescono a fare dei tralicci per la luce e pensiamo di fare le centrali con l'esercito. Quindi sono pragmatico e soprattutto sono alcune domande che, ahimè, quella pura arguta campagna di pubblicità e assenza pubblicità non pone. E magari ne parliamo dopo.
Professor Clò, ma lei ha scritto anche che i soldi non sono un problema. Questo significa che gli investitori, diciamo, sono in grado di assumersene l'onere per costruire le prime centrali, almeno, senza ricorrere a incentivi e sussidi pubblici.
Ecco, questo lo dicono loro. Questo è il punto. Ho detto, ci sono condizioni istituzionali, condizioni politiche ed economiche. Il punto sostanziale che ahimè diciamo la propaganda c'era, è che il nucleare nei paesi industrializzati è in profonda crisi. E dal 78 non si costruisce una centrale negli Stati Uniti, non è che siano diventati tutti verdi. Il problema è che le condizioni economiche...
Obama adesso ha detto una cosa diversa.
Se andiamo a vedere le proiezioni energetiche del Dipartimento americano non proiettano una crescita del nucleare. Il problema è che le condizioni economiche che in passato favorirono lo sviluppo del nucleare sono venute meno. Voglio chiarire una cosa, tutte le centrali oggi in esercizio in Occidente le hanno pagate i contribuenti o i consumatori. E in passato valevano tre condizioni, aiuti di Stato, sia negli Stati Uniti sia in Europa, monopolio che dava all'investitore la certezza della domanda e prestiti che garantivano la copertura dei costi.
Sì.
Oggi siamo in un contesto concorrenziale e privatistico e l'investimento nucleare è elevatissimo, si proietta nell'arco dei 40-60 anni e ha numerosissimi rischi. A queste condizioni nessun investitore privato che guarda a profitti breve, medio periodo è disposto a finanziare, né le banche a finanziare questi investimenti. Quindi c'è una contraddizione palese tra mercato e nucleare.
Quindi lei dice sono incompatibili nucleare e mercato.
A mio avviso, alla luce della realtà delle cose. Per cui se un investitore privato o simile privato come Enel sostiene che è conveniente, che ha le risorse, faccia gli investimenti.
Sì.
E anzi, suggerirei a chi ha concepito quella campagna pubblicitaria che sicuramente è arguta e intrigante, ma non meno di parte, è una pubblicità, che se è vero che è conveniente, pubblica un'altra pagina in cui offre elettricità almeno 20-30% dei prezzi correnti. E così i consumatori sono sicuri. Il problema è che questa contraddizione per me è vera, è evidente, per cui le imprese da un lato sostengono di essere in grado di fare da solo, dall'altro richiedono allo Stato o ai consumatori delle garanzie. Allora il problema è chi paga, perché se la scelta è privatistica mi sta assolutamente bene nel rispetto delle norme sulla sicurezza e quant'altro. Ma se a pagare è lo Stato e il consumatore, ora diventa non più una scelta privata, una scelta pubblica, che quindi in modo molto trasparente va valutata. Il rischio qual è, a mio avviso? Che i prezzi, anziché diminuire, possano addirittura aumentare.
Certo.